Voglio solo aggiungere un punto. Nel contesto che noi abbiamo avuto, diciamo, nel dibattito pubblico che si è sviluppato negli ultimi mesi su questo tema, si è posta l'attenzione, a mio modo di vedere, un po' eccessiva, sui costi economici che la sospensione dell'accordo di Schengen avrebbe o potrebbe avere se, nel caso in cui addirittura venisse del tutto meno e quindi non si trattasse solo di una sospensione temporanea ed effettuata da alcuni paesi. Ci sono le stime, magari insomma, dopo verranno citate. Io mi limito semplicemente a dire che noi stiamo parlando di una situazione in cui in un braccio di mare che è largo tra le 10 e le 15 miglia sono morte l'anno scorso più di 3.800 persone e già quest'anno più di 540 persone. 10-15 miglia, cioè la distanza che separa la Turchia dalle isole greche, in particolare Lesbo. Capite bene che come dire, ovviamente ha senso nell'ottica di fare un'analisi delle politiche, andare anche a indagare le ricadute economiche che possono derivare dalla sospensione dell'accordo di Schengen, ma io credo che innanzitutto sia assolutamente necessario ribaltare completamente l'approccio con cui si affronta questa questione, perché non stiamo appunto parlando di persone che scelgono di migrare, perché la crisi umanitaria che noi abbiamo conosciuto negli ultimi 2 anni riguarda soprattutto persone che fuggono da paesi in conflitto, che comunque sono indotte a abbandonare il proprio paese anche per scappare alle bombe. Io sfido chiunque a non farlo nel momento in cui si trova in una situazione in cui non è possibile più vivere nel proprio paese. Secondo elemento, dobbiamo considerare il fatto che ci sono paesi come il Libano e la Giordania che ospitano un numero di profughi siriani smisuratamente più, e la stessa Turchia naturalmente, che ospitano un numero di profughi siriani assolutamente più significativo rispetto a quello che anche l'anno scorso si è diretto in Europa. Noi stiamo parlando di 2,5 milioni di persone che sono state ospitate, che sono ad oggi presenti ancora in Libano, stiamo parlando di circa 3 milioni di persone che sono state ospitate in Turchia. E quindi in un continente come quello europeo, che si articola al momento nella sua versione comunitaria in 28 paesi e nazionali diversi e che ha standard di vita decisamente diversi da quelli di questi paesi, potrebbe con opportune politiche di gestione sia delle politiche di ingresso che delle politiche di accoglienza, far fronte a questo fenomeno senza dover avviare quelle campagne di allarme che in effetti poi sono state adottate. Ultimo tassello, ma su questo eventualmente se siete interessati potremmo diciamo, dilungarci dopo, è quello immediatamente collegato, diciamo, alla crisi di Schengen che abbiamo conosciuto negli ultimi mesi e che riguarda la stipula dell'accordo tra Unione Europea e Turchia. Questo accordo che è stato firmato il 18 di marzo, quindi è un accordo recentissimo, di fatto ha sancito una collaborazione strettissima con la Turchia, prevedendo tra l'altro immediatamente l'elargizione di 3 milioni, di 3 miliardi di euro, prevedendo che si possano essere trasferiti altri 3 miliardi alla Turchia. Che cosa succede? E sta già succedendo perché l'accordo è entrato di fatto in vigore il 4 di aprile. Sostanzialmente la Grecia è tenuta a rifiutare di accogliere anche profughi siriani che hanno diritto alla protezione internazionale laddove questi vengano dalla Turchia e a rimandarli in Turchia, nonché ovviamente a mettere in atto tutte quelle misure che l'Unione Europea reputa fondamentali al fine di combattere la cosiddetta immigrazione illegale. L'accordo prevede una misura assolutamente paradossale, cioè si prevede che per ciascuna persona che la Grecia potrà rinviare in Turchia, la Turchia a sua volta potrà chiedere all'Europa di accogliere una persona siriana che è già presente sul suo territorio e che ha fatto domanda di protezione. Tutto questo però con massimo 72.000 persone. Allora, come dicevo prima, la Turchia ha già oggi 3 milioni di persone sul proprio territorio il numero di persone che sono arrivate in Grecia a tutt'oggi ci sono migliaia di persone che ancora si trovano in un limbo, in gran parte anche nei cosiddetti hotspot che sono stati istituiti al fine di identificare queste persone. Quindi, diciamo, questo punto dell'accordo non si capisce bene quale obiettivo abbia, perché è evidente che la Turchia ha tutto l'interesse ovviamente a, come dire, in realtà far sì che le persone dalle proprie coste arrivino in Grecia, qui vengano in qualche modo fermate, identificate e rispedite indietro. Quindi se l'obiettivo dell'accordo è quello di fermare letteralmente i flussi di migranti dalla Turchia alla Grecia, è più che discutibile che la Turchia sia interessata, diciamo, a rispettarlo. Ultima considerazione, il finanziamento che è stato destinato all'attuazione di questo accordo è un finanziamento che è pari più o meno alle risorse che l'Unione Europea ha stanziato nel periodo 2014-2020 per il Fondo di Sicurezza Interna e per il cosiddetto FAMI, che è il fondo che ormai riunisce tutte le risorse con le quali si finanziano le misure, le politiche di accoglienza, inclusione sia dei migranti economici che dei rifugiati. Cioè, stiamo parlando appunto di un accordo che dà a un paese terzo, che è la Turchia, che tra l'altro è un paese che, come ben sappiamo, non si distingue per la protezione dei diritti umani fondamentali dei suoi cittadini e in particolare di quelli curdi, una cifra che è più o meno pari all'intera quota di bilancio dell'Unione Europea dal 2014 al 2020 destinata a, da un lato, finanziare le politiche di sicurezza interna e quindi anche la cooperazione fra le polizie e il controllo delle frontiere e dall'altra parte le politiche di inclusione e di accoglienza. Io credo che, diciamo, questi siano elementi sufficienti per farci quantomeno dubitare che la direzione intrapresa sia quella giusta. Qui mi fermo, poi ovviamente se vorrete potremmo magari successivamente soffermarci su quelle che potrebbero essere anche invece le misure alternative.